5. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Loda il Signore, anima mia.
Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo visto il succo del discorso della montagna e che siamo tutti figli di Dio e quindi fratelli, e prima di iniziare la continuazione del Vangelo di Matteo c'è Eraldo che ha una proposta da fare sull'argomento.
Buonasera a tutti, mi chiamo Eraldo e in questo momento mi spiace di non essere nero di colore ma bianco, perché non rappresento perfettamente quello che è lo spirito della cosa che vi presento. Insieme degli amici africani ho costituito un'associazione che si chiama Associazione Speranza Africana. Questa associazione, in sintesi massima, si propone lo scopo di far conoscere la cultura africana in Italia, in Europa, a Milano, e di presentare tutto il valore che ha questa cultura. E in secondo piano si pone lo scopo di fare qualche cosa per l'Africa, partendo dal fatto che gli africani hanno le capacità di farlo oggi, con la collaborazione, con la cooperazione di noi europei. Bene, io sono bianco, sono europeo, ma sto seguendo questa cosa con tutto il mio cuore e vi garantisco che è una cosa bellissima. L'associazione si presenta alla città con 2 giorni di attività svariate, a partire da sabato pomeriggio fino a domenica sera presso l'Istituto Leone XIII. L'invito è caldo, rivolto a tutti, soprattutto per domenica sera al Teatro del Leone XIII. Facciamo uno spettacolo che presenta danza, teatro e musica tradizionale africana. Se qualcuno è particolarmente interessato a conoscere quello che facciamo, il sabato sera nel refettorio dell'istituto ci sarà una gastronomia africana con un concerto di musica religiosa, e le messe del parrocchiali delle 10:30 e delle 12 di domenica saranno animate con canti africani. Il pomeriggio di sabato viene fatto dello sport in onore all'amicizia, con squadre di giocatori di tutte le pelli e di tutte le razze. Vi ringrazio per la sensibilizzazione, lascio qua alcuni manifesti che voi potete appendere nei vostri luoghi di lavoro o di studio o di occupazione in generale, il programma delle attività per chi è più sensibile e qualche invito da dare ai vostri amici. Grazie mille e buona continuazione.
Fuori sul tavolo. Ecco, riprendiamo prima di iniziare il capitolo ottavo, riprendiamo le regole del discernimento spirituale e questa sera vediamo il linguaggio base di Dio, come parla Dio all'uomo, ecco, come parla attraverso la parola esterna, lo sappiamo bene, la parola di Dio che leggiamo, ecco, ma la parola esteriore è sempre confortata da una parola interiore. L'abbiamo già visto all'inizio, l'uomo agisce secondo la parola interiore che ha dentro. Ecco, qual è quella parola interiore che noi abbiamo dentro e che è inconfondibilmente di Dio? Si chiama consolazione spirituale e parliamo della consolazione spirituale. Ecco, la consolazione è il contrario della desolazione, che conosciamo tutti bene. Consolare vuol dire stare con uno che è solo, per cui non è più solo. Ed è proprio di Dio, che è l'Emmanuele, essere il consolatore. L'uomo è fatto per Dio ed è sempre radicalmente solo senza Dio. E il segno della sua presenza è la consolazione. Ecco. E il termine consolazione comprende tutta quella costellazione di sensazioni profonde che dà la compagnia. L'essere in compagnia cosa dà? Non si è più soli, ci si sente forti, si è contenti, si è in relazione, si ha progetti, si ha speranza, ci si vuol bene. Praticamente tutto, direi, quella costellazione di concetti che in qualche misura possono definire Dio, che è compagnia nella Trinità, e viene trasmesso a noi nella consolazione. E tipico di Dio è mandarci lo spirito consolatore che si chiama Paraclito. Paraclito è l'avvocato difensore, chiamato vicino. Cioè, mentre c'è l'accusatore che ti accusa, c'è lo spirito che ti sta vicino, ti giustifica, ti incoraggia, ti dà luce e ti assiste. Ora vediamo il linguaggio articolato della consolazione, ed è importante conoscere le varie forme di consolazione, perché, lo ripeteremo alla fine, perché così comincio a avvertirle, perché posso averle senza avvertirle, comincio a sapere che sono da Dio, le accolgo, le coltivo, e più le coltivo più crescono, siccome l'uomo vive secondo i ricordi che coltiva. Coltivare la consolazione di Dio vuol dire vivere del suo spirito, del consolatore. Ora vediamo come si manifesta le consolazioni. Ecco, innanzitutto è una consolazione spirituale, perché c'è anche la consolazione materiale, che è una bella giornata, ho mangiato bene, ho digerito bene, ho suonato la chitarra, sono con gli amici a prendere il sole, mi sento consolato, benissimo. Non è consolazione spirituale, ma... Comunque, la consolazione spirituale è per analogia a questo. Come c'è una consolazione materiale, così ce n'è una più profonda che è dello spirito. E come si manifesta? Ecco, innanzitutto un movimento interiore di amore. Quando senti un movimento interiore di amore per Dio, che ami Dio sopra ogni cosa, questo è certamente il più grande dono che Dio ti possa fare. E l'uomo è fatto per amare Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze. E questo viene come dono, come spinta interiore. Come qualche volta senti la spinta interiore a detestare il mondo, l'universo, compreso Dio, ecco, ed è la desolazione, così che devi riconoscere e respingere, non coltivarla, così c'è la spinta interiore di Dio ad amarlo perché siamo fatti per Lui. Che viene quando viene, accogliela. E noi dovremmo disporci ad accoglierla. E questo amore si manifesta appunto, è chiamato fuoco, perché il fuoco è calore, scioglie, è luce, illumina, dà chiarezza, dà gioia, dà vita. Ecco, tutti questi sentimenti interiori vengono da Dio. Poi c'è un'altra forma di consolazione, che invece è che col fuoco si esprime con l'acqua. Cioè, ti viene da piangere, per esempio, per i tuoi peccati, ma senza problemi di sensi di colpa, perché ti dispiace per il male. o ti viene da piangere per la gioia. Anche questo, se uno non ha la lacrima troppo facile, allora può far bene agli occhi, ma non molto di più, ecco, può essere da Dio. C'è una terza forma più profonda di consolazione, che capita sempre quando si prega, dove non hai nessuna sensazione, ma ti accorgi, dopo aver pregato, che sei cresciuto nella speranza, sei cresciuto nella fiducia in Dio, sei cresciuto nella pazienza, nella carità. Questa è la consolazione sostanziale, che al di là delle sensazioni ed è più importante. E così c'è un'altra forma ancora di consolazione, quando c'è letizia interiore, il cuore si allarga invece di stringersi, lo spirito invece di essere abbattuto si sente su e vede le cose con uno sguardo diverso, sereno, pacificato. Ecco, anche questa è dono di Dio grande, riconoscerlo e coltivarlo. E poi c'è una forma ancora più profonda di consolazione, che è la meno percepibile, senza emozioni, cioè in cui mi sento sereno e quieto. Perché? Perché il mondo è nelle mani di Dio e anch'io sono in Dio. E questo sarebbe il nostro luogo naturale per sé. Noi dovremmo vivere sempre in questa consolazione, che è poi la forza di tutta la nostra vita. Ecco, quando la sera esaminate la vostra coscienza, ecco, fate passare soprattutto queste sensazioni interiori che sono le visite del Signore. Ecco, ricordatele, ringraziate, cominciate a valutarle, a dilatarle nel ricordo, a lasciare che prendano sempre più piede in voi, in modo che invece di vivere della tristezza, della desolazione, cominciamo a vivere della gioia di Dio. Se no non ha senso vivere, tra l'altro. Ecco, per stasera basta.
Dal Vangelo di Matteo incominciamo un capitolo nuovo, l'ottavo. E facciamo i primi quattro versetti. 8:1-4. Leggo. Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva. Ed ecco venire un lebbroso e prostrarsi a lui dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi. E Gesù, stesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii sanato. E subito la sua lebbra scomparve. Poi Gesù gli disse: guardati dal dirlo a qualcuno, ma va a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro.
Abbiamo visto dal capitolo 5 al capitolo 7 cosa dice Gesù. Ecco, ora vediamo cosa fa. Dal capitolo 8 al 9 vediamo i fatti. Ecco, e cosa fa? Fa esattamente quello che ha detto. Comunica l'amore del Padre e la vita del Padre ai fratelli. Per cui la serie di miracoli sui quali ci fermeremo per il seguito di quest'anno non sono altro che la realizzazione delle parole che Gesù ha detto. Anzi, più strettamente, questi miracoli sono esattamente ciò che la parola realizza in noi. E lo vedremo. Ecco, circa i miracoli si possono dare tante distinzioni, non stiamo lì a darle, gli esegeti ci perdono volumi interi, sono uno di seguito all'altro. E sono di seguito con una conseguenzialità molto precisa che vedremo di volta in volta. E comunque i miracoli sono 10. Azioni miracolose raccontate in Matteo. Il numero 10 è un numero di totalità, ecco, ce n'è per tutti. E questi 10 miracoli miracolano 12 persone, perché due miracoli sono sdoppiati, due indemoniati di Gerasa e due ciechi, 12 come gli apostoli. E per di più, lo sdoppiamento del miracolo vuol dire che c'è posto non solo per quei 10 miracolati, ma anche per te che ascolti, cioè continua il miracolo. E in questi miracoli è sviluppato tutto il tema profondo della fede, perché il miracolo non è Dio a farlo. Dio non fa miracoli, Dio fa quel che deve fare e lo fa da Dio. Il miracolo lo fa la nostra fede, che accoglie la parola di Dio. Quindi in questi miracoli ci si dice da un lato cos'è la fede che ci apre all'azione di Dio, e dall'altro il risultato di questa fede. Il miracolo fa l'uomo nuovo, quindi i miracoli sono segni dell'uomo nuovo e segni della fede. Mentre noi siamo abituati a intenderli come giochi di prestigio di Gesù Cristo, diciamo peccato che non c'è più, ecco, i miracoli invece sono dei segni, e il segno rimanda a qualcos'altro. Chi si ferma al segno è come allo stolto: se gli indichi la luna ti guarda la punta del dito. Invece non va guardato il miracolo, va guardato il significato del miracolo. E ogni miracolo ha un significato particolare. Questa sera ci troviamo davanti il lebbroso, ed è un miracolo globale. Il lebbroso è l'uomo che è escluso dalla società religiosa, dalla società civile, è il morto civile e religioso. E rappresenta l'uomo che vive la morte. L'incontro con la parola del Signore ci fa nascere uomini nuovi, ci dà la carne fresca di un bimbo. Cioè, quindi il miracolo che opera in noi la parola è esattamente quello di rifarci uomini nuovi che hanno vinto la morte. Allora ci fermiamo su questo.
Io volevo sottolineare il miracolo, ma è già stato precisato a sufficienza da Silvano, cioè il miracolo nel suo significato più profondo e vero, ecco, di gesto che realizza ciò che la parola di Dio, la parola di Gesù annuncia, e di, come dire, indizio che una realtà nuova irrompe nella nostra vita. Ecco, è stato detto, ma opportunamente forse non è scontato, ecco, è meglio tornarci sopra.
Sì, e allora ci torno su ancora perché è importante, non è scontato. A cosa servono i miracoli? Il racconto dei miracoli, perché noi stiamo raccontando i miracoli. Servono esattamente per liberare in noi quei desideri che se no non avremmo. Cioè, se uno è lebbroso dice: cosa vuoi? Era lebbroso mio padre, mia madre, c'è nulla da fare, sono lebbroso e basta. Se sono cieco dice: sono nato cieco e resto cieco. Invece che un cieco nato guarisca, che un lebbroso sia mondato, vuol dire che allora c'è speranza. Quindi i miracoli servono per suscitare nell'uomo la speranza della sua verità, che l'uomo abbia occhi che veda, piedi che camminino, vita che viva, mani che tocchino, cioè perché l'uomo sia uomo. Praticamente i miracoli defatalizzano il male e suscitano in noi il desiderio del bene di Dio, in modo che lui può venirci incontro, perché se io non lo voglio, non lo desidero, non me li può fare. Quindi hanno una funzione liberatoria del nostro desiderio.
Primo miracolo, allora, dalla morte alla vita. Lebbroso è un morto. Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva.
E noterete nel racconto dei miracoli, come anche qui, che Matteo è molto sintetico, toglie tutti i particolari e fa un racconto estremamente teologico. Gesù che scende dal monte richiama Mosè, che scende dal monte. Ma Mosè scese dal monte portando la legge. Gesù non porta la legge. La legge è già stato tutto il popolo sul monte ad ascoltarla con lui. Al piano cosa porta? Porta i fatti, porta il Vangelo, cioè che lui realizza quel che dice. Quindi a differenza di Mosè che scende portando un giogo, lui scende portando la liberazione. E scende con molta folla, e questa folla è fatta dagli apostoli, dai discepoli, da quelli che hanno ascoltato la parola. Ecco, e tutti quelli che ascoltano la parola sono profeti, cioè portano questa parola. E il potere di questa parola è di fare i miracoli. Intendiamoci bene, non i miracoli nel senso di gioco di prestigio, perché anche risuscitare da morte non è gran miracolo, poi muori ancora. Il vero miracolo è non vivere più una vita morta. E questo è il miracolo, che la parola opera in me. E quindi c'è la strettissima connessione proprio tra il discorso sul monte e l'azione che segue.
Scorgo anche un collegamento proprio con le parole di Gesù e la molta folla. Io credo che, pur relativizzando in termini quantitativi la folla che segue Gesù, certamente c'è molta gente che lo segue. E lo segue perché sente che la sua parola, è stato già detto, no? È diversa da quella degli scribi e dei farisei. Cioè ha un'autorevolezza, ha una forza, una verità, una capacità di liberazione che è unica. E con la parola del Signore ha questo potere. Ecco, quasi, non dico di affascinare, ma certamente di attrarre la gente e anche di collegarla. Passiamo al versetto seguente. Ed ecco venire un lebbroso, farsi avanti, venire avanti e prostrarsi a lui dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi o mondarmi.
Quel lebbroso si fa avanti. Ecco, il lebbroso chi rappresenta? L'abbiamo già accennato. Il lebbroso con la carne che si disfa rappresenta la visibilità della morte, rappresenta ciò che tutti alla fine siamo, la nostra vita che è malata di morte fin da quando si nasce. È l'unica malattia incurabile, la vita. E questo lebbroso cosa fa? Vive tutta la sua vita la morte, come facciamo noi, tutta la vita viviamo nella paura della morte. Ogni nostra azione è dettata dalla paura della morte, cioè dal salvarci, dall'autoconservazione, che è anche giusto per certi aspetti. Ed è proprio questa paura della morte però che, come mi fa vivere perché mi impedisce di fare delle cose sbagliate, che mi danno la morte, così mi fa morire anticipatamente. Vivo sempre nell'ansia, nella paura della morte, che mi chiude in me stesso, mi impedisce di comunicare, fa perdere il senso alla vita, mi fa angosciare, mi fa triste, e da qui tutti i mali. Quando si è tristi viene tutto il resto. Se non lo faccio agli altri, lo faccio a me. E siamo tutti così. Cioè l'uomo è mortale, ed è cosciente di essere mortale. E se il mio limite è semplicemente la fine di me e la morte, io che sono cosciente del mio limite sempre, vivrò la coscienza della morte per tutta la vita fino a quando avviene la morte. Quindi vedete, questo lebbroso ci rappresenta bene in fondo la condizione umana. Poi per la sua malattia il lebbroso veniva escluso dal consorzio civile e religioso, giustamente. Difatti noi questa lebbra ci esclude dal consorzio civile e religioso, ci isoliamo in noi stessi, chiusi. Deve avvisare se qualcuno si avvicina, immondo, immondo, cioè non avvicinarti a me.
Praticamente questa è un po' l'unica legge che compete, che può osservare il lebbroso, secondo proprio le prescrizioni, la prescrizione del Levitico, capitolo 15, 45, il lebbroso è tenuto a dire immondo, immondo, in modo che sia, per dire, tutelata, salvaguardata la salute pubblica. Altro non è tenuto a fare, perché è fuori dalla legge.
Difatti, per esempio, la morte è il grosso tabù, è immondo parlarne. Eppure, che senso ha la vita? È l'unico problema serio dell'uomo, ecco. E Gesù col discorso sul monte ha voluto proprio guarire la vita dall'infezione mortale, presentandoci la vita come l'amore del Padre che si realizza nell'amore dei fratelli. Questa è la vita nuova, monda. Perché tutto quanto avviene adesso nei miracoli dovete riferirlo a quanto abbiamo ascoltato nel discorso sul monte, Cioè la parola del Figlio che mi annuncia l'amore del Padre e lo vive con me, questa finalmente mi dà la vita nuova, la vita di amore paterno e filiale, che non è più sotto l'incubo della morte, ma sotto la libertà dell'amore e della vita. Ecco, e questo lebbroso, invece di andare lontano da Gesù, viene davanti.
E invece che la traduzione dice prostrarsi, lo adora, vero? Quindi si fa avanti e adora Gesù.
È importante sapere che il nostro male, anche la nostra morte, non ci allontana da Dio. Anzi, per sé è il titolo che abbiamo per andare davanti a Dio. È proprio il mio limite, è il mio limite assoluto, il mio male che mi pone davanti a Lui. E ci si accorge anche come tante volte la fede, si pensa che sia fede. Quando ci si trova davanti al limite, allora ci si trova davvero posti davanti a Lui, al vero senso della fede. Prima no, prima si pensava. E lo adora. Adorare il Signore è il senso fondamentale di tutto il Vangelo di Matteo. I magi vengono per adorarlo.
E alla fine, nell'ultimo capitolo, i discepoli si prostrano davanti a Lui e lo adorano, prima che Gesù prenda il commiato da loro.
Ecco, e adorare vuol dire portare alla bocca, baciare, è la comunione di amore e di vita. E l'uomo, appunto, nel bacio di Dio diventa uomo, cioè pienezza di vita. E sentiamo adesso la preghiera del lebbroso.
Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi.
Ecco, la prima parola, Signore, in greco Kyrios, Kyrios è il nome di Dio. Quindi riconosce in Gesù il Signore. Il Signore della vita e della morte, se no non può guarire dalla morte. E il Signore è per definizione il Signore della vita. Se vuoi, ecco, riconosce che la vita è dono libero, non è un debito. Puoi. Ha il potere. Tante volte noi pensiamo che Dio non abbia potere, che l'unico potere sia dal male. Se per esempio quando chiudete il giornale, credo che ogni giorno vi sembra che non si può fare diversamente, è il male che vince. E invece no. Il Signore è il Signore della vita e vuole e può mondare la nostra vita dalla morte. Però aspetta che noi lo chiediamo, se no non ce lo può dare. Quindi questo lebbroso è il primo che esprime la fede, cioè la fede è quel desiderio che si ribella alla cosa più ovvia, siamo lebbrosi, siamo mortali, rassegniamoci, si salvi chi può, cioè nessuno. Quindi la fede è proprio questa ribellione alla cosa più ovvia. Per liberare quel desiderio più profondo che ha l'uomo di vita e di libertà. Se no potrebbe dire, basta, siamo fatti così, siamo egoisti, siamo tutti paurosi, scanniamoci prima, così si finisce di soffrire prima. È l'ipotesi che si realizza mediamente sempre.
Mi piace sottolineare che questo uomo proclama davvero che Gesù può e vuole. E certe volte vorrei, ma non posso. Certe volte posso, ma non voglio. E questa è un po' la situazione, diciamo, nostra, umana, di limite anche, ma di meschinità. Gesù può e vuole. Chiede che ci sia, come dire, una sintonia tra il nostro aver bisogno e il nostro desiderare, il nostro volere. Passiamo al terzo versetto. E Gesù, stesa la mano, lo toccò dicendo, lo voglio. Sì, mondato, e subito la sua lebbra scomparve.
E non è che la lebbra scomparve, ma la lebbra divenne monda, vedremo.
Mondata, sì, esattamente, sì, mondata.
Allora, e Gesù stende la mano, ecco, la mano indica l'azione, il potere, la capacità di agire, con la mano tesa di Dio, è la potenza stessa di Dio.
Deuteronomio 5,15 dice: con mano potente, braccio teso, ha fatto uscire il suo popolo dalla terra di schiavitù e di morte dell'Egitto verso la terra promessa. Qui è la stessa mano, la stessa potenza benefica.
Ecco, e sempre la mano di Dio è tesa verso di noi, solo che aspetta uno che si accorga e la prenda. Questo lebbroso è il primo che dice: Signore, se vuoi puoi mondarmi. Quindi la mano tesa di Dio la prendiamo quando noi ci volgiamo a Lui con fede, nella Sua volontà e nella Sua potenza. Se no la Sua mano è sempre tesa, ma resta lì. Quindi la fede è proprio il nostro prendere la mano di Dio, che è sempre lì, verso di noi. E lo toccò. Voi noterete che i miracoli sono sempre fatti attraverso il contatto. Il toccare è la forma fondamentale di conoscenza, è comunione, forma primordiale, che ti comunica la realtà dell'altro, oggettivamente proprio. Ecco, i miracoli sono proprio il frutto della fede, che è la comunione con Dio. E come tocchiamo Dio? Sarà uno dei temi che vedremo andando avanti. Anzi, come ci tocca Dio? Ecco, e voi noterete una costante nei Vangeli, in particolare in Luca, che si dice che è medico, dove si accosta sempre la parola e la guarigione. Andavano per ascoltarlo ed essere guariti dai mali. Andarono ad annunciare il Vangelo, a scacciare i demoni, a guarire dai mali. Cioè, la parola ci guarisce perché? La parola che abbiamo ascoltato sul monte, che ci rivela l'amore di Dio che è Padre, e che io sono amato infinitamente come figlio, fa sì che io mi voglio bene come figlio. Che amo il Padre come Padre, amo i fratelli come fratelli. Questo guarisce la mia vita dalla morte. Questo mi toglie fuori da quel autoripiegamento su me stesso che rende la vita impossibile a me e agli altri. Mi rende da uomo ricurvo, mi ridà la stazione eretta, che può dialogare, può camminare, mi rende uomo. Ed è la parola appunto che ci tocca interiormente. Quando abbiamo parlato di consolazione, è il tocco interiore di Dio. Quando ascoltiamo la parola, noi sentiamo che il cuore o si allarga, si apre alla speranza, alla fiducia, al desiderio, alla gratitudine, è essere toccati da Dio. Il punto d'arrivo della guarigione è che tu ti affidi a questa parola e la vivi tranquillamente e vivi da figlio di Dio. Perché? Perché questa parola ti ha toccato e continuamente ti tocca interiormente. E l'uomo agisce sempre in base a ciò che lo tocca dentro. Quindi è un vero contatto, che è l'unico contatto che possiamo avere con Dio, che è il più profondo, è il contatto interiore. E Gesù gli dice: lo voglio, io lo voglio, il problema è se lo vuoi tu. Da sempre volevo mondarti, aspettavo che tu me lo chiedessi. Non tanto mondarti dalla lebbra esteriore, che presto o tardi ce l'avrai comunque, ma dalla vera lebbra che è quella interiore, cioè della tua paura della morte, della tua angoscia che ti governa. Da questa sì ti voglio guarire.
Rifacendo il verso, credo a un'espressione di Sant'Agostino, si potrebbe dire in questo caso, come per noi, è che colui che ti ha dato la vita senza di te non ti guarisce senza di te, cioè bisogna che ci sia anche il tuo consenso. Quindi lui vuole, chiede che si sintonizzi con la sua volontà, la tua volontà.
E il risultato è: subito la lebbra non scomparve.
Fu mondata.
Fu mondata, dice il testo. Cosa vuol dire? Se la lebbra è la morte, non è che scompare la morte, muoio lo stesso. Se uno mi dicesse che mi salva dalla morte, non gli credo, perché sono mortale. Il problema è che la mia morte sia mondata da ciò che la rende immonda. la separazione, il fallimento, il nulla, la fine di tutto. La mia morte è mondata perché so che è il mio limite in cui sono in comunione col Padre, coi fratelli, quindi non è la mia fine ma è il fine della mia vita, la realizzazione della comunione piena, per cui la mia morte è mondata. Posso vivere tranquillo perché la mia morte non è la fine di tutto, ma è la comunione stessa col Padre, coi fratelli più piena. E allora vivo una vita libera dal veleno della morte. Cioè la morte ha perso il suo pungiglione, che è il peccato, che è la mancanza di fede in Dio. E allora la vita è svelenata, quindi vivo una vita piena, la godo tutta, e alla fine in totalità. Come vedete, questo è il senso globale di tutti i miracoli, darci questa libertà di una vita piena che sa che anche la morte è il luogo stesso della resurrezione e del dono pieno di Dio, per cui la vivo bene.
Voglio sottolineare una cosa, cioè il fatto che Gesù tocca questo uomo. Silvano diceva, entra in comunione, c'è una comunicazione. E ora immediatamente immagino che c'è come una scarica di salute, di vitalità, che passa da Gesù a questo uomo. Però mi pare che ci sia anche qualcosa di inverso, cioè, più profondamente come, la malattia di questo uomo si scarica su Gesù. In un certo senso lui prende su di sé la lebbra di questo uomo. In un certo senso, vero, profondo, prende su di sé ciò che è il nostro male. Viene in mente allora il quarto canto del servo del Signore in Isaia, dove c'è addirittura un riferimento, direi anche a livello di immagine, dice che era come uno davanti al quale ci si copre la faccia, e dicono gli esegeti che è proprio il lebbroso, e dice così: si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. E il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Isaia 53, se volete guardarlo.
Ecco, questa cosa verrà tematizzata tre miracoli più avanti proprio, perché, ecco, lo vedremo meglio, che è il tema di Gesù servo. Adesso finiamo.
Quarto versetto. Poi Gesù gli disse: guardati dal dirlo a qualcuno, ma va a mostrarti al sacerdote, presenta l'offerta prescritta da Mosè e ciò serva come testimonianza per loro.
Ecco, Gesù dice non dirlo a nessuno, gli dice non star lì a perdere tempo, vuol dire vai subito a dire al sacerdote che sei guarito e a presentare l'offerta. Gesù manda questo ex lebbroso a testimoniare i sacerdoti, che devono distinguere tra ciò che è mondo e immondo, tra ciò che è bene e male, a testimoniare che c'è colui che rende mondo ciò che è immondo, che guarisce il lebbroso. Sono forse io Dio da guarire dalla lebbra, diceva il re di Israele quando gli mandano Naaman il Siro. Sì, è giunto il Signore che libera l'uomo dalla sua lebbra, e vai e annuncialo ai sacerdoti. Ecco, allora direi questo brano, e possiamo un po' rivederlo. Questa sera mi sono dimenticato di preparare dei testi che possono accompagnare durante la settimana, ecco questo brano, e comunque vedete c'è questo tema che è il tema fondamentale della nostra esistenza, il senso della vita che è infettato dalla morte. Ecco, come proprio attraverso questa infezione mortale veniamo da Lui, proprio nel nostro limite andiamo a Lui, e se noi riconosciamo in Lui il Signore e desideriamo il suo dono, la nostra lebbra è mondata. C'è proprio la sua parola che abbiamo ascoltato i mesi scorsi, guarisce la nostra vita dalla lebbra, ci rende figli e fratelli.
Breve sosta, rivedere e risentire ciò che ci ha colpito. Bene, qualche rilievo, più che domande, quello che hai sentito, eh? Sì, quello che ti ha toccato, se mi ha colpito la parola di Dio, qualcosa.
Io pensavo a questa cosa, soprattutto quando uno è proprio malato fisicamente, che la parola di Dio prima della guarigione esterna dà una guarigione interna, perché in fondo quando questo lebbroso si avvicina a Gesù e gli dice se tu vuoi, puoi, vuol dire io posso e voglio, sono arrivato a volere e potere questa cosa tramite la parola che tu mi hai dato, e quindi già mi hai guarito, insomma, internamente, dentro.
Sì, questo è molto esatto, tant'è vero che l'esterno è molto secondario ed è un segno transitorio di quello interno che è eterno. Per cui chi pretendesse quello esterno certamente non ce l'ha, certamente non l'avrà mai, se non con arti di magia, cioè diaboliche, non da Dio. Da Dio c'è l'esterno come segno libero, se vuoi, di qualcosa che è già venuto interiormente, che è il vero miracolo, cioè la fede. Chi invece volesse pretendere il segno, cioè comandare a Dio, evidentemente va contro Dio, non si può. Quindi la richiesta di miracoli come miracoli per sé non è. Invece dove c'è quella fiducia interiore, per cui ti abbandoni davvero a Dio e poi dici se vuoi me lo puoi anche fare, bene. E se lo fa come segno di quello interiore che è la cosa che conta. Mentre noi siamo attaccati a quello esteriore. E difatti la nostra malattia mortale è il volere il miracolo, cioè il volere la salute, sapendo che moriamo. E questa è la vera malattia, la vera lebbra. Il voler salvarsi a tutti i costi. Come se la morte fosse la perdizione. Se invece c'è la fiducia, allora proprio con abbandono filiale lo chiedo con grande fiducia. E certamente me lo dà se è utile, necessario e costruisce nella misura della fede.
A me piace molto l'idea di questa parola che tocca interiormente e lo sperimento soprattutto nella liturgia quotidiana, cioè a volte magari si potrebbe essere portati quando uno ha un problema ad andare a cercare nel Vangelo quella certa frase, ma forse è ancora meglio anziché andare a cercare la frase giusta, ascoltare quella che ci viene proposta, e magari alla prima lettura non se ne ricava niente, però leggendola la sera, rileggendola la mattina, non so, c'è una certa differenza, e alla fine se uno è aperto si trova anche un po' guarito, insomma.
Infatti bisognerebbe lasciarsi toccare da tutta la parola di Dio, perché ogni parola tocca una parte di noi. E lo tocca anche in modo articolato proprio. Se voi noterete anche i miracoli, hanno un seguito ben preciso l'un dopo l'altro e letti a caso dicono niente, sembrano giochetti di prestigio. Visti invece uno dopo l'altro si vede davvero che sono tutto un cammino grande di restituzione dell'uomo a se stesso in tutte le sue dimensioni e a vari livelli. Per questo è pericoloso anche leggere un brano così, come fosse una favoletta, no? E invece è un condensato di
questo, farsi avanti nel senso cioè di vincere delle resistenze che sono determinate nel caso dalla legge, dall'esterno, ma soprattutto sono resistenze interiori. Quello è indizio già proprio di una guarigione interiore che è in atto, che poi si ratifica, si conferma anche nella guarigione esteriore. Coraggio, fatevi avanti, volevo dire questo.
Posso parlare a voce alta?
No, devo sentire anche quelli in corridoio.
Volevo chiedere per cortesia come potrebbe intendersi oggi quell'andare dal sacerdote, prostrarsi e fare un'offerta come testimonianza all'ultimo versetto. Grazie.
E qui era è dal Levitico 13 le disposizioni che ci sono per il guarito dalla lebbra in Israele. Siccome il sacerdote è il custode della legge, era lui che doveva registrare la guarigione. E in base a regole precise descritte minuziosamente, come fanno i medici, dice sì, è vero, è guarito. Ecco, cosa possa dire oggi questo per noi? Ecco, si capisce dal finale, in testimonianza per loro. Cioè la mia guarigione è una testimonianza per gli altri. Che è possibile ciò che loro ritengono impossibile. I sacerdoti per primi, perché appunto... No, lo ritengono possibile perché... C'è la regolamentazione, però nessuno la sa fare. C'è la legge giusta, ma nessuno la vive. Ecco, il tuo vivere da figlio e da fratello testimonia loro e a tutti che è possibile, è donato, è reale, è Vangelo, ciò che prima era solo parola.
A me piaceva molto l'idea di Gesù che scende dal monte, sia come diceva Silvano... E in parallelo con Mosè, io non so se ho interpretato male inizialmente, mi piaceva l'idea che Gesù scende nel senso che si interessa e si mischia con le vicende dell'uomo, e poi in parallelo agli dei pagani, no, dei romani, dei greci, che di solito se ne stavano sull'Olimpo per conto loro, e quando scendevano rapivano, no? Facevano i loro interessi, e quindi la discesa di Dio veniva vista più come una sfortuna, una maledizione, che non come Gesù che invece scende, serve, fa il nostro interesse.
Sì, Dio non scende per rapire come noi saliamo per rapire, ma scende per donare, sì.
A me ha colpito molto il fatto che i miracoli non li fa Dio, mi sembra di aver capito, no? E allora questa cosa unita al fatto che è stato detto proprio dell'interno dell'uomo e del cambiamento, mi ha fatto venire in mente quante volte si sente, per esempio a Lourdes, sentire dei malati... tremendi, che non dico che ringraziano, però che accettano, e per me è un miracolo ancora più grande che se li avessi visti camminare, perlomeno mi ha proprio toccato nel profondo questa cosa. E allora ho ritrovato proprio il discorso che è la fede che ci toglie la paura della morte e che ci fa vivere magari con una deambulazione magari meno felice di altri, o perché il sentir parlare questa gente veramente, insomma, comunque ecco.
Ecco, credo sia importante quanto diceva la signora, perché i veri miracoli a Lourdes ci sono anche gli altri, ma gli altri appunto sono provvisori, e poi quello muore ancora e poi chissà cosa viene. Invece la guarigione interna, che uno torna con la fede, questo è il vero miracolo. Che vive serenamente, accetta la vita e la morte, cioè diventa finalmente uomo. Questi sono i veri miracoli. L'altro è segno di questo, che spero sia più frequente, e questo è per tutti, e l'altro è segno dato ad alcuno per tutti.
Ma dunque, a me ha lasciato molto così da pensare la frase che ha detto lei a commento di un versetto, ovvero quello che dice che la fede è la ribellione alla cosa più ovvia, è il diciamo il lasciare libero spazio al nostro desiderio. Ecco, io penso che noi spesso e volentieri pensiamo che i nostri desideri siano qualcosa di negativo e quindi diciamo no, non ci penso, devo assolutamente assopire questa cosa e devo fare quello che mi è stato detto, eccetera eccetera, e non pensiamo che invece il desiderio spesso e volentieri è quello che, cioè, che Dio vuole da noi, perché è quello che di particolare abbiamo dentro di noi. Cioè io ho certi desideri, un'altra persona ne ha altri, e allora se la vocazione è quello che Dio vuole da noi, la vocazione è ascoltare il desiderio, e in questo senso la fede è lasciare libero spazio al desiderio. Mi è piaciuta molto come cosa, perché vuol dire proprio guardare dentro se stessi, per cui la fede è guardarsi dentro e trovarsi in pratica.
Ecco, credo che questo qui, che la fede è lasciare libero spazio ai desideri, è importante e ci aiuta anche a distinguere i desideri diversi che abbiamo in noi. Per esempio, io desidero che queste volte non mi crollino addosso. Anche voi? Bene.
Concordiamo.
Ecco. E cosa c'è sotto questo desiderio? La paura che siano fatte male, ma sono vecchie, quindi non le hanno fatte recentemente con i sistemi di appalto. Si suppone che stiano su. Quindi, sotto certi desideri c'è semplicemente una paura momentanea. Oppure, addirittura, adesso dicono c'è un incendio, desideriamo fuggire tutti subito. Il desiderio è sempre buono, salvare la vita, dettato da un motivo cattivo, un incendio, ma se l'incendio non c'è, è una menzogna. E con molti dei nostri desideri sono dettati da menzogna, sono delle fughe. Quindi bisogna saperli leggere. Come faccio a leggerli? Dipende da dove portano. Se portano ad avere occhi che vedono, piedi che camminano, cuore che ama, mente più lucida, sempre più libertà e capacità di amare, sono tutti desideri buoni. Se ti bloccano, ti fanno paura, alimentano le paure, alimentano il panico, ti fanno far male a te, ti chiudono in te e negli altri, sono desideri distruttivi. Il Vangelo è venuto per liberarci quelli buoni, per defatalizzare. Noi desideriamo il male, perché ne abbiamo paura. Quando uno ha paura di cadere, si butta, è la vertigine. Il Vangelo è venuto per liberarci da questi desideri negativi di morte, che facciamo noi per paura, per darci desideri positivi.
A me vengono in mente due cose. Una frase mi sembra dei padri del deserto, che dice che la fede nella preghiera è come una montagna di burro che se viene a mancare la preghiera si disfa sotto il sole e non rimane più niente. È una cosa che richiama per analogia la mia esperienza, è proprio questa frase nel vivere la liturgia, nel vivere la preghiera, nel vivere la comunione, i sacramenti, perché lì per lì posso avere periodi in cui c'è questo fervore religioso, o più spesso momenti in cui vivo questa spiritualità, e poi tutto mi scappa tra le dita, non rivengo preso dallo scetticismo e mi rimane poco niente, ecco. È questa cosa che appunto mi fa pensare all'essere mondato per poi ritornare in mondo, che non è mai una cosa definitiva nella condizione umana.
E questo miracolo dura tutta la vita e si avvera quando verrà la lebbra definitiva, cioè voglio dire, è la morte l'ultimo miracolo, che è la nostra comunione con Dio, il nostro ritorno a casa, ed è lì il nostro battesimo, dove nasciamo uomini nuovi, il dies natalis, e lo viviamo già ora con serenità tutta la vita, perché sappiamo che quel punto è la comunione con Dio, e la purificazione è progressiva, sì, ed è un cammino, è il cammino della libertà, che se non vai avanti vai indietro.
Quindi subito vuol dire che è già incominciato e è in atto. Ecco, ma prosegue, dice subito avvenne, avviene.